in carcere il padre della ragazza e altri tre parenti. La ragazza avrebbe però lottato con una quinta persona di cui sono rimaste tracce sotto le sue unghie. Ed ora il nostro appuntamento con i libri. Ci risentiamo alle 17.
Leggo.
È uscita oggi in libreria un'ultima stagione da Esordienti, il nuovo romanzo di Cristiano Cavina. Molti di voi lo ricorderanno per il suo primo libro, Alla Grande, o per quello pubblicato l'anno scorso, Nel paese di Tolintesac, che è rimasto per alcune settimane ai vertici delle classifiche. Cavina è uno scrittore di cui ci piace parlare, perché con una scrittura semplice e immediata riesce ad entrare nel cuore dei lettori. Cavina ha solo 32 anni, è nato in provincia di Ravenna e non ha studiato molto, eppure è diventato un po' per caso uno scrittore. Ora siamo al terzo romanzo. Questo vuol dire che la stagione da esordiente per Cavina è finita? Sentiamo cosa ci ha risposto.
Sì, in tutti i sensi, perché quella da esordiente come calciatore, considerando come categoria, è terminata da una ventina d'anni. Quella da scrittore spero che sia terminata. Io poi ho fatto due esordi, quindi non si può mai dire, magari mi toccherà un terzo, magari sto 10 anni senza pubblicare, quindi potrei riesordire fra 15 anni, no, però sfortunatamente tutte e due sono finite. È bello esordire.
Cosa racconti in questo tuo nuovo libro?
Ma io parto sempre da storie che conosco, quindi a parte questo bellissimo suono di campane, che però ci sta alla fine, no? Sembra quasi un'annunciazione, no? Io racconto storie che so, e niente, pensavo al periodo quando avevo 13 anni, 12 anni, con i miei amici che frequentavamo l'ultimo anno delle scuole medie. E l'anno dopo non saremmo più stati insieme in classe, perché fino allora eravamo sempre stati insieme, iniziamo le superiori, ci dovevamo dividere, e insieme giocavamo in questa squadra di calcio del nostro paese, ed era strano perché a scuola andavamo male, a casa litigavamo con i genitori, le ragazze non ci filavano giustamente, e i ragazzi più grandi ci menavano, e c'era un unico posto in cui eravamo perfetti, che era dentro il campo di calcio, no? E allora abbiamo venuto a raccontare questa storia in cui tu sei un esordiente nel mondo e non sai bene cosa fare, tranne quando sei dentro il campo da calcio.
Nel campo da calcio succedono però tante cose, ci possono essere rivalità, gelosie. I protagonisti, i ragazzi del tuo libro, come la vivono?
No, è fortunatamente il calcio con la C minuscola, molto minuscola, e poi è un calcio che è attaccato a tutto il resto della vita, le famiglie, la scuola, le ragazze. Loro non hanno, sono proprio un blocco unico, è come se fossero un'unica persona divisa in 11 che gioca a pallone, fra di loro sono tutti legati, no? Tutti amici. E quindi non ci sono gelosie o rivalità dentro la squadra.
Oggi abbiamo parlato di Un'ultima stagione da esordienti di Cristiano Cavina, edito da Marcos y Marcos. Un saluto da Alessandra Tedesco.
Microsoft Dynamics, che ti aiuta a lanciare il tuo business.
Il fiume diventa mare, la notte diventa giorno, il tempo diventa spazio. Divenire, il nuovo album di Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, Divenire, nei migliori negozi di dischi.
Ulisse, ecco il tuo muto, Tasofeo.
Ulisse, come fai a resistere?
Non ascolto le sirene. La rotta giusta per il mutuo è su Mutui Online.
Solo Mutui Online offre i mutui di 30 banche, tassi esclusivi e consulenza personalizzata sul mutuo migliore per te. Così risparmi migliaia di euro e il servizio è gratuito. Vai su mutuionline.it o chiama l'800-929295. Mutui Online. Scegli e risparmi.
E chiedere a Polifemo?
Lascia stare, quello per i mutui non ha occhio.
Coppa Pedretti presenta Gulliver, lo spendibiancheria pieghevole. Lo apri come ti serve e ha una disponibilità massima pari a 27 metri di filo per stendere. È grande, grande, grande!
Ma com'è grande?
Hai presente la mia chitarra? Coppa Pedretti, l'albero delle idee.
Nel nuovo numero di 24, il magazine del Sole 24 Ore. Bio Business, il cibo che fa bene a chi lo compra e a chi lo vende. Ruth Reichel e le 5 regole della ragion gastronomica. Un giro del mondo con gli architetti del gusto. 24, da domenica 4 novembre, con il Sole 24 Ore.
I professionisti scelgono Vodafone 5 Broadband, dedicataci alla partita IVA. Life is now. Vodafone.
Vi presenta Reporter 24 di Alessandro Milan. 16 e 7 minuti, ben ritrovati con Reporter 24 in diretta fino alle 17. Come sempre potete intervenire via sms 349-238-6666 oppure reporter24@radio24.it per le vostre mail. Parleremo di tanti temi anche oggi, certo non ci lasceremo sfuggire, come sapete, l'appuntamento quotidiano con la relazione sulla ASL di Locri nella seconda parte di Reporter 24 e di certo non possiamo non parlare anche oggi di Napoli, proprio mentre poco fa è finita la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Prodi, che appunto a Napoli ha parlato di esercito, ha confermato per ora non necessario, ha detto che non c'è un legame tra l'indulto e l'aumento del crimine, ha detto ovviamente che serve un aiuto per Napoli. Ne parliamo di Napoli anche perché ha suscitato reazioni molto dure. Che cosa? La decisione del Tribunale dei Minori di Napoli di non mettere per il momento in carcere l'autore del delitto, Salvatore, 16 anni, l'autore del delitto di Daniele Del Core, 19 anni, ucciso a coltellate per gelosia, nonché ha ferito gravemente Loris De Roberto, sempre il sedicenne Salvatore. Per il momento non andrà in carcere, in attesa del processo è stato infatti messo in affidamento a una comunità, una struttura che ne tenterà il recupero per decisione del giudice dei Tribunali dei Minori, Anna Cappelli. Io saluto il Presidente del Tribunale dei Minori di Napoli, Stefano Trapani, ben ritrovato, buon pomeriggio Presidente.
Grazie anche a lei, grazie.
Senta, il ministro Mastella ha ordinato un'ispezione per questa decisione che immagino lei condivida, quella del giudice Cappelli.
Guardi, prima cosa non si tratta di una ispezione, ma soltanto di una valutazione, più che altro per leggere il provvedimento con cui il ragazzo è andato in comunità. Poi le volevo dire che io condivido appieno quello che ha deciso la mia collega Cappelli. E le leggo appunto delle cose di precisare ancora una volta, cioè sottolineiamo che il minore non è stato affatto rimesso in libertà, come qualche giornale frettolosamente ha pubblicato, ma è stato sottoposto a misura cautelare e restrittive della libertà. Qual è il collocamento in comunità? Ove i ragazzi non sono affatto liberi di fare ciò che desiderano, infatti trasgredire le regole della comunità o allontanarsi dalla stessa determina la sostituzione della misura con il carcere minorile.
Per carità, no, infatti non è che sia libero, questa è una giusta precisazione come io ho detto, però ha fatto scalpore per molti, insomma gira con un coltello, poi ha fatto
Guardi, io non siamo ancora entrati nel vivo del procedimento, cioè in udienza durante il dibattimento verrà fuori, si parla che il coltello non lo avesse, lo ha trovato. Perciò non sappiamo ancora le cose, è in istruttoria, il fascicolo deve essere ancora completato.
Però che ne pensa dell'ira? Beh, dei parenti della vittima è comprensibile, però l'opinione pubblica in sé si è po' adirata.
Ogni qualvolta decidiamo, faccio un po' spingere dalla pubblica opinione, non faremo più giustizia, ma faremo soltanto qualcosa dettato alla pubblica opinione. Sono d'accordo con i parenti della vittima che forse, siccome considerano il carcere soltanto come luogo inviolabile, ma non hanno presente che anche la comunità può essere tale, perché se il ragazzo contravviene a qualche disposizione per la comunità o tenta di andare via, viene rimesso in carcere. In sostanza siamo lì. Secondo me la collega ha riscontrato nel comportamento del minore, nell'interrogatorio, la necessità non essere assolutamente subito per la custodia cautelare più dura, ma per farne una un poco meno dura.
Qualcuno ha detto si è già mostrato in qualche modo pentito, questo sarebbe emerso dall'interrogatorio, per cui...
Questo può essere che è stato senz'altro anche uno degli elementi, però il ragazzo già da quando è stato interrogato dalla polizia ha mostrato un grosso pentimento. Però le ho detto, sono questioni che noi deduciamo dal fatto che viene ristretto in una comunità, ecco, perché se avesse forse avuto un atteggiamento diverso, molto più proservio, molto più duro, se senz'altro questa la ristrettezza in comunità non sarebbe avvenuta.
Senta Presidente, noi l'avevamo chiamata anche di recente perché quando si discuteva della possibilità di abbassare l'imputabilità, l'età per l'imputabilità delle persone che commettono reati, che attualmente in Italia è 14 anni, secondo lei, mi pare di ricordare, mi corregga se sbaglio, è uno dei fautori della possibilità di abbassare questa imputabilità.
Sì, senta, io voglio, per questa volta mi dava l'occasione di quelli che ha suggerito questa riduzione dell'imputabilità a 12-13 anni, perché? Perché in sostanza, non perché, come detto qualche bontempone, ha detto io non ho mai visto un ragazzo dodicenne che ammazza qualcuno, ma solo l'ho proposto perché voglio sottrarre alla malavita la possibilità di usare i minori come un oggetto da spostare qua e là senza conseguenze. Finalmente noi avremo un ragazzo il quale sarà imputato di qualcosa, potrà discolparsi, potrà dire la sua e qualche volta potrà dire pure chi l'ha mandato, o il padre, o il parente, o qualche amico a commettere certe cose. Fino ad ora il ragazzo era soltanto una specie di pacco che veniva spostato da un lato all'altro. Io, secondo me, se riusciamo, se si otterrà sotto l'aspetto legislativo la possibilità di imputare il ragazzo a 12 anni, avremo compiuto un passo avanti per sottrarre delle pedine alla criminalità organizzata.
Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi. Stefano Trapani è presidente del Tribunale dei Minori a Napoli. E, saluto, ci sta ascoltando dall'inizio, abbiamo voluto far ascoltare appunto la testimonianza del presidente Trapani, Vincenzo Sequino, a cui do il buon pomeriggio. Benvenuto Sequino.
Buonasera a voi,
lei, vogliamo ricordarlo, è il padre di Gigi, ucciso dalla camorra per errore, insieme all'amico Paolo Castaldi, il 10 agosto 2000 furono scambiati per dei guardiaspalle.
Guardiaspalle della famiglia Lago.
Senta, ha sentito, lei è uno di quelli che io ho annoverato nella questione opinione pubblica che si è un po' indignata per la mancata carcerazione del giovane sedicenne, anche se abbiamo detto e ribadito che non è che è libero, è agli arresti in una comunità.
Assolutamente sì, pure io sono un po' indignato, condivido il precedente Trapani, che è un carissimo amico, una persona squisita che sta sempre molto vicino a noi, perché anche noi come associazione Voce Gigi e Paolo divulghiamo la legalità e con lui abbiamo avuto vari incontri per cercare di sminuire queste problematiche dei nostri quartieri per questi ragazzi, per dare una maggiore vicinanza a questi. Però oggigiorno purtroppo, già ne abbiamo ribadito con lui in altre occasioni, l'atteggiamento dei giovani oggi come oggi purtroppo è molto forte, molto irruento, perché non ci sono questi valori, non c'è il rispetto reciproco, non c'è più nulla. Allora io a questo punto sono indignato dalla conclusione delle indagini, cioè per la comunità che hanno dato a questo ragazzo, perché chi sbaglia deve pagare, anche che realmente lui è ancora, cioè sta, è chiuso, diciamo.
E poi ci sarà un processo poi.
Ci sarà un processo, ovviamente, assolutamente sì. Però chi sbaglia deve pagare, perché io batto sempre per la certezza dei pene, perché se a questi ragazzi noi diamo la possibilità che o perché si dichiara pentito in altre persone, come il caso mio specifico, oggi per esempio ha un atteggiamento benevolo dopo che ha commesso un reato infame, logicamente per me purtroppo devo dire che debbono pagare la certezza delle pene, debbono pagare quello che loro hanno tolto la vita a un bravissimo giovane.
Sì, perché vogliamo ricordare che chi ha ucciso suo figlio, che è Luigi Pesce, poi è diventato collaboratore di giustizia, per questo oggi è agli arresti domiciliari.
Domiciliari, in un sito protetto. E poi per questo io chiedo, e lo cedo e voglio divulgare anche per la magistratura e per i nostri legislatori, di modificare alcune leggi, perché lo cedo, se ne diamo sempre mandato, cioè sempre benevolenza a queste persone, parlo anche della microcriminalità, come anche un ragazzo che adesso per gelosia o altro ha commesso un reato gravissimo, cioè ha tolto una vita a un giovane come un suo coetaneo, adesso quello che che piange purtroppo sono i genitori. I genitori hanno la vita tolta del proprio caro, del proprio figlio, e solo io posso capire un dolore del genere. Mi sono spiegato?
Si è spiegato perfettamente. Signor Sequino, io la ringrazio per la sua testimonianza. Vincenzo Sequino, lo voglio ricordare, padre di Gigi, ucciso per errore dalla camorra il 10 agosto 2000 insieme a Paolo Castagli, entrambi uccisi perché scambiati per guardaspalle di un genero, di un clan camorristico. Rimanga ancora con noi il traffico e poi rientriamo.
Che strada fa?
Difficile uscire da Milano sulla 4, la Milano-Brescia, nel tratto che va da Sesto San Giovanni a Cavenago. Si viaggia lentamente a causa prima di un incidente comunque ormai quasi del tutto risolto e poi anche a causa dell'avaria di un mezzo pesante. Rimaniamo però in Lombardia, siamo adesso sulla 9, la Lenate Como-Chiasso diventano 5 i chilometri di coda verso la Svizzera tra Origgio e Lomazzo. Nel tratto compreso tra Turate e Lomazzo, attenzione perché la carreggiata è ancora ridotta dopo un grave incidente. Poi se siete diretti proprio in Svizzera, attenzione anche al fatto che il tunnel del San Gottardo è stato chiuso nelle due direzioni in seguito a un grave incidente e non tornerà percorribile prima delle 20 di questa sera per i mezzi pesanti, e per chi non è munito di catene è consigliato l'utilizzo del San Bernardino. Torniamo adesso in Italia, andiamo in centro Italia, in Abruzzo non si può entrare sulla 24, la Roma-Teramo, dallo svincolo di L'Aquila Est, chiuso in seguito a una perdita di carico. Ricordiamo poi che su questa stessa autostrada verso Teramo, in uscita dalla galleria del Gran Sasso, dovete fare attenzione perché cade pioggia oggi è mista a neve. Infine parliamo proprio di condizioni meteo perché raffiche di vento continuano a soffiare forte su buona parte della penisola e per questo motivo sono interrotti i collegamenti marittimi tra Termoli e le isole Tremiti. Prossimo appuntamento alle 16.45.
Diario di bordo del Discovery 24. Costellazione di Orione. 845esimo giorno di navigazione. 431esimo senza notizie dalla Terra.
Al, stai seguendo la procedura di ricerca dei canali?
Proprio così. Sono all'ascolto da 6 ore, ma ancora nulla. Un momento. Aspetta un momento. Ho appena scoperto un segnale da azimut indefinito che sembra provenire da un satellite terrestre.
Puoi rilevare l'esatta frequenza del segnale e farcela ascoltare?
Affermativo, David. Avvio la sintonizzazione. Mi scuso, ma il segnale è un po' disturbato.
Radio 24. La passione. Si sente. Si sente.
Per ascoltare Radio 24 sul satellite, www.radio24.it.
Reporter 24.
E allora alle 16.20 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Io ringrazio ancora il Presidente del Tribunale dei Minori Trapani, così come Vincenzo Sequino, per essere stato con noi per parlare di giustizia in altri termini. Repubblica titolava crack giustizia di recente. Sapete che non ci sono soldi praticamente? A Torino mancano i soldi per pagare gli interpreti, i periti, i consulenti. A Milano il giudice, il presidente della Corte d'Appello ha detto non limitate gli arresti per cortesia perché non abbiamo più i soldi per i processi direttissima. A Genova mancano le penne, a Bologna non c'è la benzina per i PM antimafia e quindi stop alle trasferte. A Firenze manca il toner, a Roma era scomparsa la carta igienica, a Bari i giudici si pagano la benzina di tasca propria, se no se ne vanno in tribunale a piedi. Insomma, uno sfascio, non lo so, detta così pare proprio di sì. E, a questo proposito io saluto Claudio Castelli, che è il capo dipartimento organizzazione giudiziaria al Ministero. Buon pomeriggio, dottor Castelli.
Buon pomeriggio a voi.
Perché l'abbiamo chiamata? Perché oggi abbiamo letto un'intervista sul Corriere della Sera, che sta facendo molto discutere a lei, nella quale propone, e il Corriere della Sera non nega di definirla una proposta shock, tra le altre, apriamo gli sponsor ai privati nei tribunali. Ci vuol spiegare che vuol dire?
Ma guardi, innanzitutto la proposta va interpretata, è un segno delle enormi difficoltà in cui siamo attualmente. Però i dati che lei ha detto prima sono tutti veri e derivano dal taglio enorme di risorse che è stato fatto nel campo della giustizia con la finanziaria dello scorso anno. Quest'anno ci siamo trovati con 167 milioni di euro per gestire tutte le spese correnti degli uffici giudiziari, si tratta di oltre 1500 uffici diffusi sul territorio nazionale, con 250 milioni di debiti. Di fronte a questo ovviamente la situazione è drammatica e allarmante e credo di ricorrere a tutti gli strumenti possibili per cercare di togliersi da una situazione di, in cui è minacciata la stessa sopravvivenza degli uffici.
Cioè per essere pratici, che vuol dire, non so, la carta per le fotocopie la fornisce la ditta X?
Vuol dire di verificare se è possibile che la carta o la benzina venga fornita da soggetti pubblici o privati che in cambio hanno il beneficio di avere una pubblicizzazione del fatto.
Quindi in tribunale, non so, il cartellone o fuori dal tribunale?
Esatto. Questo ovviamente dovrebbe avvenire, uno, con molte cautele e molta cura per evitare che ci possano essere speculazioni, due, con tutte le cautele per evitare che gli uffici giudiziari possano essere in qualsiasi modo, non dico condizionati, ma messi in imbarazzo rispetto alla loro indipendenza e terzietà. Questo tra l'altro vuol dire che i contratti che verrebbero stipulati sono contratti che verrebbero stipulati dal Ministero e non da parte degli uffici giudiziari stessi.
Sì, faccio, non so, una provocazione: la ditta X fa una mega sponsorizzazione e fornisce la benzina a tutte le macchine, quella ditta però è anche imputata in un processo.
Ovviamente verrebbe essere impossibile comunque un contratto da parte di quei soggetti indagati.
Senta, io so che lei al Corriere ha detto, effettivamente quando l'ho proposta qualcuno mi ha detto: ma sei matto? C'è stato un po' di stupore su questa proposta? Che la proposta...
Questo è evidente, io mi faccio una legge dello Stato, non mi rifaccio un'idea strana che mi è venuta una notte. C'è una legge dello Stato che consente le sponsorizzazioni. Io credo che noi dobbiamo ricorrere a tutti gli strumenti per fare in modo che gli uffici giudiziari possano lavorare in condizioni dignitose, il che oggi non è.
Ecco, questa della pubblicità, degli sponsor, possibile apertura, è quella che forse ha fatto più titolo, ma io leggendo tra le varie proposte, un'altra proposta, o meglio, un'altra realtà mi ha completamente scioccato, cioè ci sono le cosiddette sanzioni pecuniarie che vengono inflitte nei processi. Innanzitutto, è vero che non si sa bene quante siano all'anno?
È vero.
Si può fare nell'ordine di quanto?
Guardi, questo è una... io sono andato al Ministero della Giustizia dal luglio di quest'anno e ho riscontrato una situazione in cui mancano elementari strumenti conoscitivi. Non si sa appunto né quanto sono le sanzioni pecuniarie né quanto sono le spese processuali che devono essere pagate. Una stima che è stata effettuata dice che dovrebbero essere sulle 700.000 euro l'anno.
700 milioni di euro
l'anno
che lo Stato dovrebbe recuperare.
Sì, di cui vengono recuperate in larga parte a seguito dell'invito bonario che viene fatto di pagamento, soltanto un decimo.
Ah, perfetto, cioè ci sono delle sentenze nei confronti di persone, soggetti, ditte, insomma nei confronti di parti, vi dovete ridare allo Stato 700 milioni di euro, una stima, lo Stato ne recupera 70 milioni.
Esatto.
E quindi ne lascia perdere 630 milioni all'anno.
La realtà attuale è questa, questo vuol dire una colossale evasione.
Eh beh, insomma, la cifra, infatti questo per venire alla proposta, lei tra le altre proposte ha detto incentiviamo il recupero di soldi che sono dovuti peraltro allo Stato con tanto di sentenze.
Sì, qui vuol dire creare degli uffici appositi, vuol dire motivare le persone, vuol dire puntare su questo. E tra l'altro vuol dire anche un'altra cosa, da un punto di vista direi mio particolare, e cioè che questi soldi vengano almeno in parte alla giustizia, perché oggi non vanno alla giustizia.
Ma perché sono cioè mi vuole spiegare le due o tre cause principali per le quali lo Stato dovrebbe recuperare tramite sentenza 630 milioni di euro e non lo fa?
Innanzitutto il sistema di riscossione è un sistema di riscossione molto direi inadeguato. Cioè il sistema di riscossione che a livello giudiziario quando il processo è finito viene fatto appunto questo invito bonario. E chiede un adempimento spontaneo. Questo tra l'altro viene fatto in generale tardi, cioè dopo anni, e questo è già un elemento negativo. Oltre a questo, una volta che non c'è l'adempimento spontaneo, a questo punto la pratica viene iscritta a ruolo e viene passata allo Stato, agli esattori. Su questo non, evidentemente non c'è un grande interesse, una grande finalizzazione, e infatti il dato che è abbastanza incredibile è che all'inizio del 2005 che la somma recuperata tramite a livello coattivo è in pratica di 8 milioni di euro.
Senta, per concludere nel ringraziarla Castelli, lei ha detto chiaramente anche colpa della finanziaria del precedente anno, quindi del precedente governo. Sa che il suo omonimo, per carità, Roberto Castelli, ex ministro della giustizia, ha detto in qualche dichiarazione stampa dichiarazioni sconcertanti, proposte, maldestri tentativi, quello degli sponsor è stato molto duro.
Guardi, io devo rispondere a questo, non entro in polemica anche perché non... Io sono un tecnico, non sono un politico. Devo dire che quando sono arrivato al Ministero ho riscontrato questi elementi, che la somma stanziata per il funzionamento degli uffici giudiziari era appunto di 177 milioni, che era meno della metà di quella stanziata per lo stesso scopo nel 2002, e che avevamo 250 milioni di debiti. Dico soltanto questo.
Che è già abbastanza. La ringrazio per essere stato con noi, Claudio Castelli, voglio ricordare, il capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria al Ministero della Giustizia, che avete sentito ribadire questa sua proposta che ha lanciato sfruttando la possibilità di una legge che prevede anche le sponsorizzazioni. Di aprire i tribunali, che sono effettivamente allo sfascio come macchina della giustizia, davvero mancano benzina, acqua, toner, carta igienica, carta per le fotocopie, soldi per gli interpreti, soldi per i giudici, eccetera, allora apriamo ai privati. Beh, è una proposta che sicuramente farà, come già sta facendo, discutere. Ora ci fermiamo per borsa pubblicità, poi oltre a leggere, a continuare nella lettura della relazione che ha portato al commissariamento della ASL di Locri, e oggi cominciava ad entrarci con nomi e cognomi nei dipendenti della ASL di Locri, ne sentiremo davvero delle belle o delle brutte, parleremo anche di quel famoso imprenditore di Lamezia Terme, ve lo ricordate, che è stato nostro ospite, diceva: io denuncio sempre il pizzo, poi vado in tribunale, immancabilmente assolvono i miei estorsori. Oggi c'era un processo, scopriremo com'è andata.
State ascoltando un programma offerto da...
I professionisti scelgono Vodafone 5 Broadband, dedicatasi alla partita IVA. Life is now. Vodafone.
Il cuore è una macchina perfetta, che può essere messa a dura prova da un'alimentazione scorretta e da uno stile di vita poco equilibrato. Per questo c'è Fish Factor, perle ad alta concentrazione di omega 3 e vitamina E. Fish Factor controlla colesterolo e trigliceridi, fluidifica il sangue e protegge dall'invecchiamento cellulare. Fish Factor, sani dentro per essere in forma fuori, in farmacia.
Sono Monica Sordi, imprenditrice. General Medical Merate, la nostra impresa, è leader nel campo della radiologia convenzionale, con un fatturato di 44 milioni di euro. Avevo un problema: definire un piano di sviluppo finanziario capace di preparare l'impresa a Basilea 2. Ho trovato la soluzione con ACF, una realtà istituzionale in partnership tecnologica con Acer e Vitage. Abbiamo predisposto un business plan per il controllo degli equilibri finanziari, calcolando il rating.
Aderisci anche tu all'iniziativa Controlla i costi. Visita il sito www.acfspa.com. ACF è una società partecipata da Asso Lombarda e Camera di Commercio di Milano.
Poppa Pedretti presenta Asso, la postazione da stiro pieghevole per il tuo stirare. Ha un piano grande, grande, grande e uno spazio per la biancheria grande, grande, grande.
Ma come è grande?
Hai presente una valigia? Poppa Pedretti, l'albero delle idee.
Amministratori e dirigenti pubblici, docenti e tecnici della comunicazione si incontrano a
Compa, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese, Bologna, 7-8-9 novembre 2006.
www.compa.it.
Ingresso gratuito.
Che borsa fa?
Dati economici contrastanti, oggi negli Stati Uniti gli ultimi diffusi in ordine di tempo, gli ordini di beni durevoli in settembre in crescita dell'8,3%, più 2,1% per gli ordini alle imprese. In precedenza era uscito invece il dato sull'andamento del costo del lavoro nel terzo trimestre, risultato nettamente peggiore delle attese, infatti attestava una crescita del 3,8%. L'euro sul dollaro tutto sommato non ha avuto però particolari riflessi, è ancora fermo a 1,2760 all'incirca sulle quotazioni di questa mattina. Le contrattazioni invece sul mercato americano sono negative, il Dow Jones perde lo 0,22%, il Nasdaq lo 0,22% e dopo una mattinata incerta sono peggiorate improvvisamente invece le borse europee. Parigi e Francoforte perdono più di un punto, Londra lo 0,39%, Milano lo 0,38% sull'indice telematico, lo 0,47% sull'S&P MIB. I titoli in luce oggi. Tenaris più 2,99%, viaggia in controtendenza rispetto al settore petrolifero, c'è attesa per i conti del gruppo che verranno diffusi a breve. Popolari Unite più 1,50%, recupera il calo di ieri. Bulgari più 0,98%, Luxottica più 0,91%, lusso al centro dell'interesse generale perché in particolare Bulgari sembrerebbe al centro dell'interesse dei francesi di Pinot Pretemp. Fiat più 0,7%, in attesa dei dati sulle matricolazioni che vengono diffusi alle 18, Snam Rete Gas più 0,60%. Tra i ribassi ora c'è Finmeccanica, il peggior titolo della seduta perde il 2,38, Alitalia meno 2,12, due punti di ribasso su Mediolanum e Fastweb, qualche presa di beneficio fiocca sulla Popolare di Milano che ieri aveva avuto un progresso del 7%, oggi c'è dell'1,82%. È tutto, i mercati tornano con Focus Economia.
Ciao bellezza, do you speak English? Parlez-vous français? Oh, sprechen Sie Deutsch?
Provarci con le straniere ti costa caro. Oggi non più. Su MTA International, il nuovo segmento di mercato di borsa italiana, trovi le azioni europee più scambiate alle vantaggiose commissioni italiane. MTA International. Le migliori azioni estere ora sono alla tua portata.
Pronto? Ciao Giacomino. Senti, aspetta, ho una chiamata in attesa, un momento, eh.
Pronto? Senti, Giovanni, volevo chiederti, aspetta, ho una chiamata.
Pronto? Pronto? Ma volete lasciare la linea libera? Aspetta un attimo che mi chiamano. Pronto?
Sì, ma con chi sto parlando?
Wind Leonardo, l'unica offerta per le aziende che ti fa parlare gratis con i colleghi, senza limiti di tempo e senza scatti alla risposta. Per informazioni chiama il 156 o vai su wind.it.
State parlando con me? Li ho messi in attesa.
Oh, non so più che fare, guarda i miei capelli deboli, spenti, senza forza né volume. I tuoi invece brillano di salute.
Certo, da quando in farmacia ho scoperto il Neov Tricomas. È un nuovo integratore, un nutricosmetico, per frenare la caduta e ridare forza, volume e brillantezza ai capelli.
Per nutrirli di bellezza.
Proprio così, dall'interno. E i risultati si vedono.
Dalla ricerca Nestlé e L'Oreal, il Neov Tricomas. Efficacia e sicurezza scientificamente testate. In farmacia, il Neov, la bellezza che viene da dentro.
Che binario fa?
Buon pomeriggio dalla redazione delle Ferrovie dello Stato. Ecco le più importanti segnalazioni per i treni a media e lunga percorrenza in viaggio in questo momento. Iniziamo da una segnalazione che riguarda l'Eurostar 9467 partito da Venezia Santa Lucia e diretto a Roma Termini. Per un momentaneo inconveniente tecnico sulla linea nei pressi di Padova, viaggia al momento con 50 minuti di ritardo. Il suo ingresso nella stazione Termini di Roma è previsto alle 16.01. In direzione sud, per un problema al locomotore, cambia l'orario d'arrivo anche per l'Intercity 725. Roma-Siracusa in stazione alle 23 invece che alle 22.15. Damiano Vozzolo, Ferrovie dello Stato per Radio 24.
Reporter 24.
Allora rientriamo 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure reporter24@radio24.it. Ringrazio Fabrizio da Valenza che ci ha scritto: ma qualcuno mi sa spiegare il perché non ho mai sentito dire che non ci sono i soldi per pagare i parlamentari? Grazie Fabrizio, la manderemo al Festival di La Barzelletta, se mai ce ne fosse uno. Andiamo a Lamezia Terme per ritrovo con piacere, Roberto Molinaro, imprenditore. Benvenuto, ben ritrovato Molinaro.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, dove eravamo rimasti? Voglio farle ascoltare 20 secondi della sua intervista qualche tempo fa ai nostri microfoni, perché lei è un imprenditore che da anni denuncia il racket, da anni subisce intimidazioni di vario titolo, è rimasto da solo con la famiglia e con le forze dell'ordine che sono dalla sua parte, poi parleremo, nei giorni scorsi abbiamo avuto il sindaco di Lamezia Terme, c'è stata un'importante manifestazione, però lei da tutte le denunce che ha fatto sostanzialmente non ha mai visto un estorsore in carcere e a questo proposito sentiamo una ventina di giorni fa. E in carcere ha mai visto qualcuno?
Assolutamente nessuno, mai. Anzi, sono indagato per calunnia per aver denunciato il nipote di un boss.
È vero che ci sono dei testimoni che poi sarebbero suoi parenti che hanno ritrattato?
Hanno ritrattato tutti, dal primo all'ultimo, anche mia madre mi ha tradito. Anche mia madre è andata contro natura. Questa è la Calabria, è grave, ma è così.
Allora, io ho salvato questi 20 secondi. Molinaro, oggi c'era un processo nei confronti dell'imprenditore Adriano VI che lei ha denunciato.
Esatto.
Com'è andata?
È stato assolto con formula piena ed è giusto che sia così perché nel fascicolo non c'erano prove a suo carico.
Non c'erano prove perché non c'erano testimoni.
Diciamo che la magistratura ha dato il giusto verdetto, non c'erano prove, non si può condannare nessuno senza prove.
Lei ha detto una frase molto forte la scorsa volta, anche insomma ce l'ha detto probabilmente provando un po' di commozione, l'abbiamo sentito, anche sua madre era tra i testimoni che poi ha ritrattato, cos'è successo questo processo?
Esistono due processi paralleli a riguardo, oggi se ne è chiuso uno, oggi si è chiuso finalmente con una soluzione, devo dire, che comunque dà una risposta, è comunque un segnale dello Stato, una risposta si ottiene, anche se non mi soddisfa, ma se c'è una persona che su cui non esistono delle prove, è giusto che venga assolto e quindi sono felice di questo verdetto. Quello che mi dispiace è che continuerò ad essere indagato e quindi quanto prima assumerò la veste di imputato in un processo per calunnia che assolutamente non merito perché io ho solo fatto il mio dovere civico. Le prove, la ricerca delle prove non spetta alla vittima trovarle.
Sì, lei dice in punta di diritto non c'erano prove, quindi è stato assolto da accusa di danneggiamento, minaccia grave, porto d'armi in luogo pubblico nei suoi confronti. Ma voglio dire, c'è stato in questo processo anche un qualche testimone che poi ha ritrattato?
L'unico testimone ascoltato che ha ritrattato è un mio parente, esatto.
Un mio parente si può sapere?
Non mia madre in questo caso.
Chi?
È una domanda veramente no. Pratica. Il mio cognato.
Suo cognato. Il marito di sua moglie.
Di mia sorella.
Sì, mi perdoni, il marito di sua sorella.
Altra denuncia per diffamazione per calunnia.
Cioè, ma si è presentato al tribunale, ha detto no, oppure se...
In un confronto davanti al pubblico ministero ha negato tutto quello che io invece ho confermato. Quindi ha smentito le mie dichiarazioni. Quindi nel fascicolo processuale c'erano solo le mie dichiarazioni e la sua smentita. Quindi è giusto che il processo sia andato a finire con una soluzione, è giustissimo. Perché non si può condannare nessuno se non si ha la prova della sua colpevolezza. Poi parliamoci chiaro. Il principio dell'innocenza è sacro, è inviolabile, quindi la magistratura oggi si è comportata correttamente. Se poi nel fascicolo non c'erano le prove, purtroppo, sicuramente non è colpa mia, andrà visto di chi sono le responsabilità, non sicuramente mia. E poi ripeto, la vittima non è tenuta a trovare le prove, non spetta alla vittima.
E questo è sacrosanto. Senta, di recente c'è stata questa manifestazione, 4.000 in piazza Lamezia, avevamo il sindaco nei giorni scorsi, c'era anche lei so che se ormai...
No, io ero di ritorno da un viaggio di lavoro in Cina, purtroppo, non ero presente, però ho visto i filmati.
Però so che c'era forse una testimonianza, forse ha mandato una testimonianza di qualche tipo, ho letto sul Corriere della Sera, non so se scritta o un racconto, ma è vero che lei dice mi chiamano il pazzo, da quando tra l'altro ha voluto esporre quel cartello fuori dalla sua impresa dicendo io denuncerò tutti?
No, io non ho scritto denuncerò tutti, io ho messo un cartello sulla mia vetrina oscurandola e con ciò subendo dei danni perché nessuno mi dava ascolto, tutte le mie querele, tutte le mie denunce, in particolare per dei fatti estorsivi recenti che non hanno nulla a che fare con la vicenda di cui lei mi ha chiesto prima. La vicenda di cui lei mi ha chiesto prima è una vicenda che riguarda il 2003. La mia denuncia attuale con questo cartello che è diventato l'emblema di tutta la città è relativa a vicende di quest'anno. Ripeto, io non sono vittima di singoli episodi, sono vittima continuativa di diversi episodi. Questi episodi ultimi del 2006 per cui la mia protesta tramite questo cartello stanno distruggendo la mia azienda, e effetti visibili ancora non ne ho visto. parlo di reazione dello Stato. Certo, sono tutti con me, ho piena fiducia nella magistratura, le forze dell'ordine mi stanno dando una mano fortissima, però ho bisogno di risultati urgenti, questi risultati io li invoco, li chiedo subito, perché ho bisogno di essere aiutato.
Io al sindaco di Lamezia, Gianni Speranza, qui in diretta ho fatto una provocazione e gli ho detto, ho fatto una premessa, ho detto: sindaco, le faccio una provocazione alla quale forse non credo neanch'io, però gliela faccio comunque e la giro anche a lei, perché sotto la manifestazione sui giornali c'era il resoconto di quello che era successo nella Locride, dove sui 30 omicidi impuniti dell'ultimo anno era stato preso un unico killer, presunto killer, che è stato poi scarcerato per un errore tecnico. Sono decorsi i tempi di custodia cautelare di un anno e dunque l'unico omicidio per il quale forse si era arrivata alla soluzione, quel killer è stato liberato. Allora la provocazione era al sindaco, ma non vi conveniva starvene tutti a casa, tanto che cambia?
Guardi, lei ricorda quando hanno arrestato Bernardo Provenzano dopo 42 anni?
E come no?
Hanno fatto tutti una festa. Io non capisco che motivo c'era di fare una festa per aver arrestato un boss dopo 42 anni. Con ciò le ho risposto.
E per il resto si va avanti tra mille difficoltà, quelle di cui ci diceva...
Si va avanti obbligatoriamente, si va avanti sempre, la forza non mi manca, andrò avanti sempre. Ripeto, ho fiducia nelle istituzioni, ho bisogno che si sbrighino, che facciano più presto, ma sicuramente siamo sulla buona strada. Parlo di questi ultimi episodi estorsivi, che sono poi le cose più gravi che sto vivendo in questo momento.
Eh sì, solo che lei continua a denunciare, dice denuncio, ma in carcere, come ci ha detto, non ha mai visto nessuno finora.
Guardi, la mia attività commerciale è diventata un'icona nella città. Non dare risposte alla mia azienda significa non dare a tutta la città. Non credo che la cosa potrà durare molto. Certo, la giustizia ha bisogno dei suoi tempi tecnici. Io ho solo cercato di simularla, non essendo stato ascoltato con i documenti cartacei che ho fatto. Ma tenga conto che qui è normale aspettare anche 2 o 3 anni per avere l'esito di un procedimento penale. Quindi io in effetti sto accelerando di molto i tempi. Il problema è che la mia azienda è sotto attacco, io non posso aspettare 2 anni, 3 anni per avere una risposta, devo averla subito. E qui la differenza.
Tra l'altro, di recente so che un procuratore di Lamezia ha detto, poi ha un po' parzialmente magari sminuito questa sua dichiarazione, ma ha detto a Lamezia è come Beirut.
Sì, così ho letto sui giornali, quindi credo che sia abbastanza verosimile che lo abbia detto. In effetti non si sbagliava. La magistratura è sotto organico, non hanno le forze. Ieri ho saputo che, per esempio, il commissariato di polizia non ha un accesso internet. Hanno una sola macchina per 8 persone che devono andare in giro a sbrigare notifiche, commissioni o altro. Hanno macchine che hanno 250.000 chilometri sulle spalle, talvolta gli manca anche la benzina, le cartucce delle stampanti. La caserma dei carabinieri è alloggiata in un vecchio ospedale che è stato dismesso per vetustà. Cioè, sono queste le condizioni della città di Lamezia Terme, quindi non si può dare colpa a nessuno nello specifico, è un sistema purtroppo che non va.
Una delle più importanti città della Calabria, peraltro. Per concludere, Molinaro, Marco da Varese ci scrive, ed è una considerazione intelligente, come può lo Stato aiutare la popolazione se la popolazione è omertosa?
Beh, come fa la popolazione a non essere omertosa se non aiuta Roberto Molinaro? Se lo Stato non dà risposta a Roberto Molinaro, che non è omertoso, è una persona che collabora, che dice la verità, la comprova, fa nome e cognome, a quel punto non vedo perché la città dovrebbe risvegliarsi dall'omertà, non c'è motivo. Quale esempio hanno di efficienza? Perché dovrebbero esporsi? Per fare la mia stessa fine? Ripeto, ho fiducia nella magistratura, però bisogna che si sbrighi, che dia da fare, che risollevi questa città ha bisogno di vedere effetti concreti. E lo Stato deve intervenire per dare una mano a tutte, alle forze dell'ordine, agli imprenditori, alla magistratura stessa. Tutti abbiamo bisogno di aiuto, perché siamo tutti veramente in condizioni assolutamente disgraziate.
E allora, io, Molinaro, la ringrazio. Poi, come ci eravamo lasciati la scorsa volta, sono arrivati diversi messaggi, anche mail, che ci dicevano non abbandonate questo coraggioso imprenditore nella sua battaglia. Noi non l'abbandoniamo per quel poco che possiamo fare, siamo qui, i microfoni per lei sono aperti. Per il momento la ringrazio, è il momento del traffico e poi, per rimanere in tema, perché è proprio il caso di dirlo, si rimane in tema, continueremo nella lettura quotidiana di quella relazione che ha svelato le connivenze della criminalità organizzata nella ASL di Locri e ha portato, dopo il delitto fortunio, se è arrivati per questo, allo scioglimento della stessa ASL, tra poco.
Che strada fa? Il traffico si sta intensificando come sempre a quest'ora, ci sono code in uscita da Milano sulla 4 verso Brescia sino a Trezzo e intorno alla capitale su più punti del raccordo anulare. Sulla tangenziale est di Milano sta per chiudere l'uscita di Cam verso Bologna perché si è appena rovesciato sullo svincolo un mezzo pesante. A chi sta andando in Svizzera segnaliamo code sulla 9, lainate Como Chiasso a partire da Como Monte Olimpino. In Svizzera il tunnel del Gottardo è chiuso in seguito ad un grave incidente e dovrebbe riaprire non prima di questa sera. Ci spostiamo in Abruzzo, sulla 24 Roma L'Aquila Teramo è chiuso l'uscita di L'Aquila Est in seguito ad una perdita di carico. Piogge su tutto il percorso della 3 Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Ricordiamo inoltre che sino alle 19 rimane chiuso lo svincolo di Salerno-Fratte. Chi deve uscire a Salerno in centro incontra di conseguenza delle code. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora.
Reporter 24.
È un appuntamento ormai atteso, sapete, nell'ultima parte di Reporter 24, so che ci ringrazio tutti quelli che hanno mandato mail di apprezzamento per questa nostra decisione di far ascoltare quella relazione di 180 pagine, un po' per giorno, che ha portato al commissariamento della ASL di Locri. Quella relazione di cui il vice ministro all'interno Minniti ha parlato così, lo vogliamo ricordare?
Ma guardi, io penso che la relazione della commissione d'accesso sull'ASL di Locri debba essere letta nelle scuole, debba essere diffusa, debba essere conosciuta, perché considero quel documento un documento assolutamente fondamentale per comprendere quella capacità di infiltrazione della mafia e della 'ndrangheta.
E allora, come se fossimo a scuola, noi la leggiamo per voi. Ci siamo occupati nei giorni scorsi di appalti, di contratti, di trattative private stipulate dall'ASL di Locri a costi esorbitanti, sforando qualsiasi tetto di spesa imposto dalle leggi della Regione Calabria e poi con alcune società di cui abbiamo sentito chi sono i titolari. Titolari legati sicuramente alla criminalità organizzata. Da oggi iniziamo un lunghissimo capitolo, lunghissimo, che ci porterà e ci accompagnerà anche nella prossima settimana, dedicato ai dipendenti della ASL 9 di Locri. E allora, nella parte di oggi, sentiremo qualche considerazione generale sulla questione dipendenti e poi cominceremo a concentrarci su uno di questi dipendenti. Sentiamo.
Il personale. Accertamenti aggiornati al 15 febbraio 2006. Sull'argomento occorre preliminarmente evidenziare come la richiesta della commissione, più volte formulata, tendente a ottenere il quadro complessivo degli organici relativi alle figure dirigenziali dell'azienda sanitaria, abbia trovato parziale e non assolutamente esaustivo riscontro da parte dell'ufficio aziendale preposto. Pertanto, stante la mole della documentazione da acquisire e la complessità della medesima, non si è riusciti ad avere uno scenario certo, definito dall'azienda, con l'identificazione del posto in organico e della relativa figura professionale che lo ricopre. Per converso, nel quadro piuttosto confuso della gestione del personale, si è avuto modo di riscontrare l'assegnazione dei cennati incarichi di direzione di struttura semplice, pur in presenza di divieto esplicito da parte della Regione Calabria. Per garantire il perseguimento dei propri obiettivi e il controllo sulla gestione della cosa pubblica, la pressione sugli organi dell'azienda sanitaria è stata possibile anche per la presenza, all'interno dell'azienda medesima, di personale medico e non legato da rapporti familiari a noti esponenti della criminalità organizzata locale o comunque interessati da rilevanti precedenti di polizia o penali. Tale presenza denota al contempo tanto la causa quanto l'effetto dell'ingerenza della criminalità organizzata nella gestione dell'azienda, perché si traduce nella possibilità di imporre dall'esterno le scelte di assunzione o quantomeno, come si vedrà, di impedire lo scioglimento dei vincoli lavorativi, sia al fine di tenere sempre sotto verifica dall'interno le scelte gestionali, sia per poter garantire la tenuta di una gestione clientelare. In questo contesto, infatti, si spiega la mancanza presso l'azienda sanitaria di una commissione di disciplina del personale. Dagli accertamenti svolti e dalla nota 724 a firma del direttore del personale dell'azienda sanitaria, è sostanzialmente emerso che in seguito alle dimissioni di alcuni componenti della commissione di disciplina, quest'ultima non si è mai più riunita e che alla data del suo scioglimento erano stati irrogati solo due provvedimenti disciplinari, per fattispecie peraltro assolutamente marginali, specialmente se rapportate alle vicende ben più delicate e che di seguito si riportano. Nell'analisi del personale si è ritenuto di evidenziare alcune vicende che hanno riguardato dipendenti appartenenti sia al ruolo medico che a quelli tecnici e amministrativi. Particolarmente significative con riguardo agli accertamenti di polizia giudiziaria, ma anche per i comportamenti tenuti dall'azienda sanitaria di Locri, a testimonianza di un modus operandi assolutamente non conforme ai principi di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa. Delibera del direttore generale numero 218 concernente l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dal rapporto di pubblico impiego del dipendente Ruggia Giorgio. Il dipendente era già colpito da misura restrittiva della libertà personale ed era stato sospeso dal servizio con decorrenza 7 dicembre 98. Successivamente, a seguito di un provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari ha revocato la misura della custodia cautelare, lo stesso è stato riammesso in servizio. Ma vi è di più. Il Ruggia è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 1 febbraio 2001 a 3 anni e 8 mesi di reclusione con la pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Ciò nonostante, il direttore generale dell'azienda sanitaria riammette in servizio il Ruggia, che difatti riprende il proprio posto, vanificando così la pronuncia giudiziale della Corte di Appello. Il Ruggia attualmente presta servizio presso l'azienda sanitaria. Le indagini di polizia hanno dato il seguente riscontro. Ruggia Giorgio, operatore tecnico, assunto il 2 marzo 1987. Segnalato per associazione di tipo mafioso, scarcerazione. Destinatario del divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi. Il 16 gennaio 2002, interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Il 18 gennaio 2002, segnalato per violenza privata, furto, danneggiamento, carcerazione. 3 ottobre 2004, segnalato per violenza privata, furto, danneggiamento, scarcerazione. Dalla consultazione degli atti d'ufficio a carico dello stesso Ruggia Giorgio risulta quanto segue. Annovera vicende giudiziarie per rapina, estorsione, minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento e altro. 5 dicembre 98. Tratto in arresto dai carabinieri di Locri nell'ambito dell'operazione Primavera 2, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile in concorso del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e altro, blocco stradale e altro. 8 aprile 99, dimesso dalla casa circondariale di Locri per revoca della misura cautelare. 1 febbraio 2001, condannato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, all'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici e all'interdizione legale per la durata della pena per blocco stradale continuato in concorso, danneggiamento in concorso, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e violenza privata continuata in concorso, nell'ambito del procedimento penale relativo all'operazione convenzionalmente denominata Primavera 2 contro i presunti esponenti della cosca Cordì di Locri. Frequentazioni con pregiudicati appartenenti alla cosca mafiosa Cordì, tra cui Brusaferri Guido, Cordì Domenico, Guastella Maurizio, Marsiglia Andrea, Audino Pietro, Crisalli Domenico. Ruggia Giorgio è fratello di Ruggia Cosimo, segnalato per associazione di tipo mafioso, reati contro la persona, danneggiamento, furto, violazione di domicilio, ricettazione, falsità materiale in atti pubblici, tentata cognizione, interruzioni o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni, obbligo di dimora, interdizione e revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali. Dalla disamina degli atti d'ufficio è ritenuto inserito a pieno titolo nel clan mafioso denominato Cordì, attivo nell'area locrese. Ruggia Giorgio è fratello di Ruggia Salvatore, segnalato per favoreggiamento personale, falsi in genere, obbligo di dimora, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, reati contro l'amministrazione della giustizia, obbligo di soggiorno, danneggiamento, associazione di tipo mafioso, revoca della patente per mancanza dei requisiti morali, già sottoposto ai rilievi segnaletici. Ruggia Giorgio è definito vicino alla consorteria criminale Cordì, attiva in Locri e in campo nazionale, contrapposta alla cosca Cataldo, sempre di Locri.
Eccoci qua, e questo è solo l'inizio per quel che riguarda i dipendenti della ASL di Locri. D'altronde abbiamo sentito, oggi ci siamo concentrati solo su uno di questi dipendenti, sono diversi, sono centinaia, non è che, per carità, la maggior parte, sulla maggior parte di loro non si è riscontrato nulla, però da domani continueremo la lettura di altri dipendenti e dei loro rapporti, se non altro poco trasparenti. Ci fermiamo qui per la trasmissione di oggi, ringraziando Elisabetta Fusconi, Sara Sprea Figo in redazione e Antonio Caprino alla parte tecnica. L'appuntamento è rinnovato come sempre a domani, potete anche scrivere ovviamente le vostre mail, reporter24@radio24.it. Ci sentiamo domani alle 16, un saluto da Alessandro Milan.
I professionisti scelgono Vodafone 5 Broadband, dedicata anche alla partita IVA. Life is now, Vodafone.
Vi ha presentato Reporter 24.
Exit One, leader nel real estate, promuove il primo master in management del patrimonio immobiliare, in collaborazione con Scuola di Amministrazione Aziendale e Politecnico di Torino. Il master è aperto a neolaureati in architettura, ingegneria, giurisprudenza, economia e giovani professionisti che operano o intendono operare nel mondo del real estate. Questa è l'opportunità che mancava. Iscrizioni fino al 31 ottobre. Borse di studio e informazioni su www.saa.unito.it. Exit One, the new X generation. www.exitone.it.
Ah, è stato un weekend magico.
Sì, è stato fantastico. L'unico problema è che è già finito.
Già, ma sono stati 20 giorni più belli della mia vita.
Pensa se tutto durasse 10 volte di più, come la lampadina di classe A. Legambiente la consiglia perché riduce i consumi, la bolletta e l'effetto serra. E dal 28 ottobre al 4 novembre, sconti sulla lampadina di classe A. È un'iniziativa di Legambiente e del Ministero dell'Ambiente. Per conoscere i punti vendita, www.legambiente.org.
Dalla ricerca Collister, crema viso perfetta.
La rivoluzionaria formula attiva che ristruttura, ridensifica e ricompatta la pelle.
Crema viso perfetta, provala anche tu.
E ora trovi Perfetta anche nella nuova formula per labbra e contorno labbra.
Perfetta Collister, solo in profumeria. Collister. Io guardo il risultato.
Un televisore LCD e 9 partite Mediaset Premium a 19 euro al mese, a interessi zero! Ma va!
Sì, solo nei negozi Expert acquisti il nuovissimo TV LCD Sharp 32 pollici HD Ready e con un solo euro in più partecipi alla grande promozione una ricarica Mediaset Premium ogni 100 euro.
Expert, gli esperti siamo noi. TAM 0, TAG Max 5 e 63%. Vedi regolamento nei punti vendita aderenti.
Grande!
Le giornate in borsa? Soffocanti. Si comincia con i petrolchimici, poi i trasporti, auto e moto, e poi i combustibili. Fortuna che adesso arrivano le cappe Elica.
Elica, leader mondiale nella produzione di cappe da cucina per uso domestico, si quota in borsa. Le azioni saranno offerte dal 30 ottobre al 7 novembre presso le banche incaricate. Elica, quando si entra in borsa bisogna farlo con un certo stile. Leggere il prospetto informativo presso i collocatori, la società è sul sito elica.com.
Con la riforma universitaria, decreto legge 509/99, chi lavora può laureare la propria esperienza. Le università possono riconoscere l'esperienza professionale come credito formativo utile per conseguire la laurea. Ragionieri, geometri, bancari, impiegati, professionisti, periti, promotori, informatevi con CEBU 800 33 11 88.
Il segnale orario vi è offerto da...
Torna la grande tradizione. Formaggio Asiago stagionato DOP.
Sono le 17.
GR 24, il sole 24 ore.
Gabriele Torsello è vivo, nuova telefonata all'ospedale di emergency in Afghanistan. Protesta contro la visita del Papa e spara sul consolato italiano di Istanbul. Arrestato. Prodi a Napoli, no all'esercito, il ministero della pubblica istruzione prepara un programma di educazione alla legalità. Buon pomeriggio dalla redazione, da Laura Bettini. Dopo 10 giorni di silenzio, oggi pomeriggio Gabriele Torsello, il fotoreporter italiano rapito il 12 ottobre, ha chiamato l'ospedale di emergency a Lashkargah, chiedendo anche dove si trova suo figlio. Lo riferisce Peace Reporter nel suo sito. Telefonata che spazza via le voci sulla morte di Torsello. Era dal 23 di ottobre che non si avevano sue notizie. Protesta con spari davanti al consolato italiano a Istanbul contro l'imminente visita di Benedetto XVI in Turchia. Sono felice di essere musulmano, ha urlato l'uomo prima di essere arrestato. Il Papa arriverà in Turchia il 28 di novembre. A Napoli, nuovo episodio di violenza. Poco fa un uomo è stato ferito con colpi di arma da fuoco all'addome ed è stato abbandonato davanti a un ospedale da un automobilista che si è poi subito allontanato. La vittima risulta incensurata. Il premier Prodi intanto ha ribadito il suo no all'esercito a Napoli. Il premier, che oggi ha visitato il capoluogo partenopeo, boccia anche una legislazione d'urgenza perché dice quella di Napoli non è un'emergenza speciale. Domani il ministro dell'interno Amato presiederà il comitato per la sicurezza nel capoluogo campano e il ministero della pubblica istruzione ha reso noto che sta preparando un programma ad hoc per la città di Napoli di educazione alla legalità. La crisi russo-georgiana minaccia di trasformarsi in una nuova guerra del gas, come quella esplosa lo scorso anno con Kiev.
Dopo le tensioni diplomatiche delle scorse settimane, Mosca ha deciso di ritoccare il prezzo del gas che viene esportato.